E torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa all'altro filo del telefono.
Sì, volevo solo dire che ci ha chiamato un ascoltatore che per sapere dov'è il presidio, a che ora è, a Porta San Giovanni, è già in corso perché è iniziato alle 10, quindi se volete raggiungere insomma zona San Giovanni li trovate lì.
Invece al telefono con noi c'è Michele Giorgio, storico corrispondente dalla Palestina del Manifesto. Pronto, ci senti?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno a te, e volevamo innanzitutto chiederti un aggiornamento sulla situazione della striscia, in particolare di Gaza. Continuiamo a leggere notizie allarmanti sull'ammassare di armi da parte, insomma, di mezzi blindati da parte di Israele sul valico.
Sì, la situazione rimane sempre molto molto difficile, anche perché negli ultimi giorni, passata diciamo la sfuriata legata allo scontro presunto tale tra Israele e Iran, l'attenzione è ritornata su Gaza, in particolare sull'attacco che Israele ha intenzione di lanciare sulla città di Rafah. Ora, ieri sono girate notizie secondo le quali l'Egitto sta tentando un'ultima mediazione dove, se Hamas rilascerà 33 ostaggi israeliani, 33 israeliani che sono nelle sue mani o di altre organizzazioni palestinesi, Israele potrebbe o non dovrebbe attaccare più Rafah. Perché 33? Perché secondo Israele, secondo l'Egitto, sarebbero solo 33 gli ostaggi israeliani ancora in vita sui 133 che ufficialmente sono a Gaza. Gli altri sarebbero tutti morti, tra l'altro morti anche in bombardamenti israeliani. Questa è una cosa che ha detto anche uno degli ostaggi, quello che l'altra sera è apparso in un video diffuso da Hamas e poi dai mezzi di informazione di tutto il mondo, in cui questo israeliano, giovane israeliano, dice appunto, rivolgendo accuse durissime a Netanyahu, al primo ministro, per non aver intavolato una trattativa per uno scambio di prigionieri con Hamas, diceva appunto che numerosi ostaggi erano morti anche nei bombardamenti. Detto questo, l'idea è che Israele in realtà attaccherà Rafah, su questo ci sono pochi dubbi, anche perché Hamas già ieri ha dato una mezza risposta, ufficialmente sta studiando le proposte israeliane, questo è un comunicato ufficiale, ma in realtà già ieri Ghazi Hamad, uno dei suoi dirigenti storici a Gaza, ha fatto sapere che Hamas, senza un cessate il fuoco permanente a Gaza, non rilascerà gli ostaggi, non accetterà questo compromesso. Vedremo come andrà a finire. Come dicevo, la possibilità più concreta, secondo me al 95% se non di più, e che Israele invece attaccherà la città di Rafah, dove, lo ricordiamo, si ammassano 1,5 milioni di palestinesi trascollati dal nord di Gaza, questo nei mesi scorsi, e anche dal centro di Gaza, e gli abitanti della città. Parliamo di Rafah, che è la terza città per numero di abitanti e per importanza di Gaza sul confine con l'Egitto. E naturalmente le prospettive sono terribili, perché se Israele dovesse attaccare nei prossimi giorni e anche nelle prossime settimane con quel numero di civili che sono lì, è chiaro che le conseguenze potrebbero essere davvero terribili. E tra l'altro Israele continua a ripetere che vuole evacuare la popolazione civile, ma secondo degli esperti, per evacuare 1,5 milioni di persone, tra l'altro non saprebbero neanche dove andare, visto che Gaza è praticamente distrutta al 60% per ciò che riguarda le abitazioni, le infrastrutture e via dicendo, diciamo, occorrerebbero mesi per evacuare tante persone e sistemarle da un'altra parte prima di questo attacco. Quindi è inutile farsi illusione: se Israele effettivamente attaccherà la città di Rafah, sarà davvero una catastrofe. In tutto questo Israele la scorsa notte dice di aver bombardato 25 volte, di aver colpito 25 obiettivi, non si sa bene cosa, nella striscia di Gaza, dove invece arrivano bollettini sempre drammatici sul numero delle vittime. Ieri ad esempio il Ministero della Sanità ha comunicato che ci sono stati altri 51 morti e 75 feriti, che si aggiungono ai 34.000 e più che sono morti dal 7 ottobre, senza dimenticare che ci sono anche migliaia di palestinesi, pare, sotto le macerie, morti, dispersi, che sono però sotto le macerie dell'infinità di palazzi, edifici, case che Israele ha distrutto soprattutto nei primi 3 mesi della guerra, quando sono stati dei bombardamenti a tappeto. Quindi situazione difficile. In tutto questo ovviamente Israele ammassa le sue forze corazzate a ridosso di Gaza, però c'è da considerare, e poi vi lascio il tempo di fare un'altra domanda, c'è da considerare che Israele sta portando avanti anche un'altra operazione militare a Gaza di cui si parla ma non quanto si dovrebbe, e cioè nel centro di Gaza, sotto la città di Gaza City, il capoluogo della striscia di Gaza, Israele ha costruito questa strada che chiama Corridoio Mezzarim, che corre praticamente da est a ovest lungo quella che era una colonia israeliana fino al 2005, quella appunto di Mezzarim, e in pratica ha tagliato in due la striscia di Gaza, e quello è diventato una sorta di confine dove tutti hanno capito, e chi non lo ha capito in realtà dovrebbe rendersene conto al più presto, che quello è un confine che Israele ha tracciato per far capire che vuole tenersi tutto il nord di Gaza, dal capoluogo Gaza City fino al nord, fino a quello che era una volta il valico di Erez. Infatti lì Israele continua a dire che non vuol far tornare la popolazione civile palestinese, gli sfollati. Ci sono ancora 200-300 mila palestinesi che sono rimasti lì, nonostante difficoltà di vita gravissime, senza cibo, senza acqua sufficiente. Sappiamo che nel nord di Gaza si rischia la carestia nelle prossime settimane, lo dicono le Nazioni Unite, soprattutto nel
sì, c'è stato anche un allarme della FAO specifico su questo argomento.
Sì. E quindi prego. Questo confine va considerato, perché questo potrebbe significare che nel disegno israeliano, che spesso si dice che Israele non abbia un piano politico per Gaza, non è assolutamente vero, il piano viene attuato ogni giorno con le operazioni militari e poi con questo che vi raccontavo, che è praticamente un rafforzamento delle sue posizioni nel nord di Gaza, che evidentemente non intende lasciare, non nel prossimo periodo, forse nei prossimi anni.
Grazie intanto. Per quanto riguarda invece quello che succede dentro Israele, insomma, questo attacco tanto annunciato a Rafah non è visto ovviamente da tutti gli israeliani nello stesso modo, soprattutto insomma per quanto riguarda la questione degli ostaggi, e in mezzo a questo conflitto interno poi ieri c'è stato questo incidente che ha coinvolto il ministro della sicurezza Ben-Gvir, un incidente stradale. Quindi da una parte ti chiedevamo questo, dall'altra la notizia che ci è arrivata della polizia israeliana che è entrata negli uffici del Partito Comunista a Nazareth confiscando documenti, striscioni, telefoni, computer e fermando alcune persone.
Sì, allora qui vorrei fare una precisazione rispondendo alla prima domanda che mi hai fatto. Spesso all'estero, anche in Italia, ecco, da qualsiasi altra parte, guardando in TV le immagini degli israeliani che a migliaia manifestano a Tel Aviv e in altre località contro il primo ministro Netanyahu, si ha l'impressione, o comunque si tende a pensare, che in realtà queste manifestazioni siano manifestazioni sostanzialmente per interrompere la guerra, per andare ad un cessate il fuoco e quindi ad una soluzione negoziata con i palestinesi e con Hamas. Questa cosa è fuori tiro in gran parte. Perché? Perché le manifestazioni ci sono, effettivamente c'è un forte sentimento contro Netanyahu, il primo ministro, innanzitutto per quello che è stato il cosiddetto fallimento del 7 ottobre, cioè ci sono larghi settori dell'opinione pubblica israeliana che ancora oggi, anche se Netanyahu sta leggermente recuperando nei sondaggi, accusano Netanyahu e i suoi ministri e i servizi di sicurezza e i capi dell'intelligence di aver fallito, di non aver saputo impedire l'attacco di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele. Quindi c'è un forte risentimento per questo motivo, che si unisce naturalmente anche ad un'antipatia che molti hanno nei confronti di Netanyahu, per come è fatto, per le politiche che fa, per le inchieste sulla corruzione che lo coinvolgono, e anche per nei settori che possiamo definire più centristi invece, per quelle che erano le manifestazioni cosiddette per la democrazia dello scorso anno, ma rispetto alla guerra non c'è questo dissenso. Netanyahu viene criticato per quello che vi dicevo, ma non perché continua la guerra. Certo, alcuni israeliani, un certo numero, sicuramente le famiglie e gruppi, settori dell'opinione pubblica vorrebbero una cessazione temporanea dei combattimenti con anche uno scambio di prigionieri limitato per cercare di riportare a casa gli ostaggi. Netanyahu è molto contestato per questo, cioè per non aver saputo trovare una via negoziata con Hamas per riportare a casa gli ostaggi.
Sì, tanto che questi manifestanti, questo tipo di manifestanti, li abbiamo visti anche andare a bloccare i camion degli aiuti umanitari.
Quindi... magari non sono gli stessi, perché questi di queste organizzazioni qui, Tezat 9, così ce n'è una che si chiama, eccetera, sono organizzazioni molto di destra che portano avanti una politica molto dura, appunto quella proprio di affamare i palestinesi a Gaza per costringere Hamas a liberare gli ostaggi. Però al di là di questo, quello che ci tengo a sottolineare è che comunque il sostegno alla guerra resta ancora molto ampio. Magari qualcuno, più di qualcuno, si è reso conto che non sarà una vittoria totale così come la descriveva Netanyahu ad ottobre per distruggere Hamas. Le cose sono andate, vanno in un altro modo. Quella che è uscita distrutta, ahimè, è la striscia di Gaza dei suoi civili, però quello che diciamo, il sostegno della popolazione ad un'azione di forza anche punitiva nei confronti di tutti i palestinesi è ancora molto ampio ed ha poco a che vedere con le contestazioni di Netanyahu su altri temi. Tra l'altro, Netanyahu, molto contestato per il 7 ottobre, ha riconquistato non pochi punti agli occhi della popolazione per aver organizzato una brillante difesa di Israele, queste sono le espressioni che si sentono in giro, contro l'Iran. L'Iran, sapete che nella notte del 13 aprile, se ricordo bene la data, ha lanciato questo attacco che qualcuno definisce anche soft, con centinaia di droni e missili, che però è stato respinto quasi totalmente, almeno così si dice, poi le cose andrebbero verificate meglio, da Israele e dai suoi numerosi alleati occidentali e nella regione, compresa l'Azerbaigian. Quindi qualcuno dice, beh, tutto sommato questo Netanyahu però è stato anche bravo a fare questo. Quindi da un punto di vista bellico, della guerra, delle armi, dei bombardamenti, eccetera, non credo che Netanyahu sia molto contestato. E per quanto riguarda il resto della domanda che mi facevi, su Ben Gvir in realtà io non ho molto da dire, è stato un incidente automobilistico, pare che il suo autista sia passato con il rosso. Adesso, detto proprio francamente, non ho seguito più di tanto, ma non è stato né un attentato né un incidente causato da un'aggressione, un semplice incidente automobilistico dal quale Ben Gvir pare sia uscito sostanzialmente illeso. Mentre invece più importante è quello che mi chiedevate sulla l'incursione, il raid che la polizia ha fatto nella sede di Hadash del Partito Comunista a Nazareth. A Nazareth è praticamente la capitale del Partito Comunista, un tempo era molto forte nelle zone del nord, nelle zone arabe, soprattutto della Galilea e del nord. Adesso le cose sono un po' cambiate, comunque rimane una forza politica che ha un certo seguito e consenso, e la polizia è entrata all'interno di questa sede del partito. Per quale motivo? Perché oggi, in anticipo sulle manifestazioni del giorno dei lavoratori del 1° maggio, il Partito Comunista, o Hadash, il fronte che racchiude anche il Partito Comunista, doveva tenere una manifestazione che era anche di protesta contro l'attacco a Gaza, contro il possibile futuro attacco contro Rafa, a sostegno della popolazione palestinese. Sono state fermate alcune persone che però, da quello che ho appreso questa mattina, sono state poi rilasciate nel corso della notte tutte, quindi diciamo una sorta di avvertimento pesante che sicuramente segna un nuovo passo, un nuovo movimento verso questa libertà politica soprattutto e anche di espressione che è sempre più limitata, e abbiamo visto in questi mesi che ci sono state numerose intimidazioni nei confronti di chi chiedeva la pace. Questa è una cosa davvero interessante da sottolineare, perché in Israele se manifesti per continuare la guerra va tutto bene, ma se manifesti per invece un cessate il fuoco, per mettere fine ai massacri e per finalmente risolvere in modo politico tutta questa vicenda, invece si viene evidentemente repressi. E questa è un po' la situazione. Ricordo a questo proposito, e chiudo, che qualche giorno fa è continuato il processo ai danni di questa docente palestinese, ma con cittadinanza israeliana, docente all'università ebraica, quindi una professoressa universitaria, che avendo espresso delle opinioni in dissenso è stata inizialmente sospesa dalla stessa università, poi ripresa, ma poi indagata addirittura dalla polizia, adesso è sotto processo perché viene accusata di aver espresso un sostegno al terrorismo, così dicono le autorità, quando lei semplicemente ha espresso delle considerazioni, ha fatto delle considerazioni rispetto a tutto quello che è accaduto dal 7 ottobre in poi, però insomma questa è la situazione attuale.
Noi ti ringraziamo molto per questo aggiornamento, insomma sappiamo che stamani sei impegnato, quindi ti ringraziamo di più e ti salutiamo.
Buon lavoro a voi e un saluto ai radioascoltatori.
E ciao, grazie. Continueremo la mattinata informativa con un importante redazionale in cui si parlerà di Germania, Palestina e non solo. Intanto, mentre ci prepariamo per questo, vi farei ascoltare un'altra corrispondenza realizzata da Radio Onda d'Urto, questa volta anzi in realtà da Radio Tandem di Bolzano, che è riportata da Radio Onda d'Urto, che riguarda le proteste in Austria, che sempre a fianco del popolo palestinese, a cui facevamo riferimento prima e di cui insomma si è letto veramente poco, per cui insomma ci sembrava importante farvela ascoltare.
E con noi c'è Lorenzo Vianini di Radio Tandem. Intanto un saluto a te.
Buona giornata a tutte e tutti.
Allora, con te per parlare in realtà di che cosa succede al di là delle Alpi in Austria, in particolare a Vienna, dove proteste dentro e fuori al Parlamento austriaco hanno portato la solidarietà al popolo palestinese e per un cessate il fuoco a Gaza. Proteste che su scala internazionale si stanno svolgendo in centinaia di città del mondo a partire dal 7 di ottobre scorso e che hanno coinvolto in questo caso anche la capitale austriaca. Che cosa è accaduto in questi giorni?
Allora, innanzitutto in generale in Austria, come nel resto del mondo, si stanno succedendo da ormai 3 mesi manifestazioni in solidarietà al popolo palestinese colpito dai bombardamenti indiscriminati e dalle azioni di terra dell'esercito israeliano. Quindi è una serie di manifestazioni che si stanno succedendo in questi mesi, però partendo dal presupposto, potremmo dire, che in ogni caso da subito l'opinione pubblica austriaca e anche la politica, insomma, parlamentare austriaca si muove con molta cautela e con molti pregiudizi nei confronti di questi movimenti di solidarietà alla Palestina, come accade anche in Germania. Questo per evidentemente il rapporto di questi due paesi con la loro stessa storia. Per fare un esempio, lo slogan From the River to the Sea è al centro di numerosi divieti sia in Germania che in Austria, perché parlando di ritornare ad avere la Palestina dal fiume Giordano al mare vuol dire sostanzialmente ribadire l'illegalità di Israele, ma in Germania e in Austria questo viene interpretato come la cancellazione di Israele, quindi degli ebrei, e quindi un rimando diretto alle proprie colpe che vengono in questo modo proiettate sugli altri. Quindi questo è un po' il quadro generale. In questa situazione ci sono dei movimenti di solidarietà che da 3 mesi organizzano manifestazioni. L'ultima è stata questo sabato, è stata al centro di nuovo di queste accuse di antisemitismo e di solidarietà con Hamas per via degli slogan come From the River to the Sea, utilizzati durante il corteo. E quindi questa è un po' la situazione dei movimenti di base, potremmo dire, che organizzano cortei ormai penso settimanalmente, ogni sabato nella capitale, a Vienna. Questo è un aspetto. L'altro è stato quello di insomma ieri, 75esimo anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo, in cui un gruppo di persone di religione ebraica, ma di orientamento potremmo dire pro-palestinese, hanno voluto portare la loro solidarietà all'interno del Parlamento austriaco e quindi hanno sventolato delle bandiere, hanno srotolato degli striscioni chiedendo la fine del genocidio a Gaza e quindi il cessate il fuoco immediato. Ovviamente la reazione è stata, alla luce di quello che vi ho detto poc'anzi, molto forte da parte del governo, da parte del Parlamento, e questo è un po' quello che è successo in questi giorni.
Ecco, la parte interessante da sottolineare è che, come dicevi, si muovono anche le comunità ebraiche in questi territori per sostenere il popolo palestinese. Come citavi, Germania e Austria, quest'ultimo paese dove nacque Adolf Hitler, sono territori che fanno ancora oggi i conti con la pagina storica dell'Olocausto, no? E subiscono anche in questo conflitto le sue conseguenze. Questo inverno, ad esempio, è stato dato alle fiamme a Vienna un cimitero ebraico, imbrattando il muro esterno con svastiche, cioè azioni apertamente antisemite portato avanti da movimenti neonazisti austriaci. Ed è quindi interessante dare voce in questo caso a iniziative come quella della comunità ebraica austriaca, che ha fatto irruzione all'interno del Parlamento di Vienna per gridare al genocidio, in questo caso del popolo palestinese, e chiedere un cessate il fuoco immediato.
Sì, è un intreccio di piani e di movimenti molto complessi, perché chiaramente ci sono movimenti anche particolarmente islamofobici, in Germania per esempio Pegida, che in questa situazione si trovano a difendere tra virgolette Israele, pur essendo su tutto il resto diciamo i perfetti continuatori del nazismo. Quindi ci sono molti discorsi complicati. La Germania soprattutto ha questi movimenti come gli anti-Deutsch, che sono movimenti che insistono sulle colpe della Germania come paese, come attuatore dello sterminio di massa degli ebrei, per cui la Germania non dovrebbe esistere, per questo appunto anti-Deutsch, e che sostengono pienamente Israele, che sono molto forti anche a Vienna. Per esempio, una delle più grandi organizzazioni antifasciste di Vienna è anti-Deutsch, quindi in tutte le occasioni in cui il popolo palestinese scende in piazza, questa associazione antifascista, una delle più grosse sigle antifasciste austriache, si schiera invece a favore di Israele. Quindi ci sono entrambe queste facce della medaglia. Sicuramente è importante che ci siano persone di religione ebraica o di origine ebraica che manifestano a favore della Palestina. Questo succede in Austria e in Germania, ma succede anche in tutto il mondo, e succede in Israele stesso, a partire anche dalla decisione di molte e molti di non aderire alle chiamate alla leva dell'esercito israeliano. Quindi tutto quello che accade nella complessità del mondo in Germania e in Austria ha questo layer in più di difficoltà legato al rapporto con l'Olocausto.
Da Bolzano ringraziamo per essere stato con noi, averci parlato di che cosa sta accadendo in Austria e dei movimenti, delle iniziative a sostegno del popolo palestinese. Lorenzo Vianini di Radio Tandem.
Grazie a voi.
Oh.
11:05, la rassegna stampa è chiaramente finita, tra pochi minuti cominceremo con questo redazionale che parlerà di Germania, di lotta al fianco del popolo palestinese, di quello che si muove in Germania con Anna Bolena, quindi rimanete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa.